Y yo, Luján. Continuo con le questioni di topologia e adesso è importante ricordarsi che tutto quello che facciamo dobbiamo avere tre punti di vista. Allora, quello originale di Hausdorff, diciamo, cioè una topologia, un insieme di aperti, oppure se preferite un insieme di chiusi, anche questi sono parti di X, sono i complementari degli aperti. E il punto di vista di Kuratowski, dare una topologia equivalente a dare un operatore o di interno di chiusura. Questo è un operatore da parte di X in se stesso con certe proprietà, oppure l'operatore di chiusura, idem. E sappiamo qual è la relazione tra queste due cose. E il terzo punto di vista da tenere presente è il punto di vista filtri / reti, e qui bisogna tenere presenti due cose. Dare una topologia è la stessa cosa che dare per ogni punto il suo filtro d'intorni, cioè dare per ogni punto una funzione che al punto associa qualcosa che sta nei filtri di X e che associa questo T di X, che è un filtro di intorni di X, X piccolo e X grande, e con certe proprietà di località. E allo stesso modo però i filtri vi permettono anche di dire che cosa vuol dire che un filtro su X converge a un punto in X, e significa semplicemente che il filtro contiene il filtro degli intorni di X per quella topologia che vi interessa. E questo si scrive: il filtro converge a X, e siccome abbiamo una corrispondenza tra filtri e reti e sappiamo cosa vuol dire che una certa rete X con alfa converge a X, dove alfa appartiene ad A e A deve essere un insieme ordinato con una proprietà di filtrazione verso l'alto. A filtrato, filtrante verso l'alto. Ok, tutte queste cose vanno tenute insieme perché sono modi equivalenti di vedere la stessa struttura, diciamo, e spesso guardare uno di questi modi è più facile che non guardare gli altri. E allora immagino l'abbiate già fatto, però se non l'avete ancora fatto, per le topologie che abbiamo già definito, cioè banale, discreta, includente, escludente, topologie metriche e così via, guardate tutti questi aspetti e la loro equivalenza. Ok, man mano che andiamo avanti naturalmente aggiungeremo dettagli su queste cose. Per esempio, oggi parleremo di filtri e anche di filtri generati. Sappiamo già cosa vuol dire generare un filtro, ma vi avevo lasciato come esercizio per esempio di vedere che se prendete una funzione e prendete un filtro sul dominio, se fate l'immagine del filtro, di per sé non è un filtro, però ha la proprietà che genera un filtro. Perché? Perché il vuoto non c'è, non è vuoto, e se fate l'intersezione di due elementi, l'immagine contiene almeno l'immagine dell'intersezione. Se prendete due insiemi nel dominio e hanno intersezione non vuota, allora l'immagine ovviamente contiene l'intersezione dell'immagine contiene quell'intersezione. Quindi quando prendete un filtro e fate l'immagine dall'altra parte, non è detto che sia un filtro, per esempio non contiene y se non è soggettiva la funzione, però ha sempre la proprietà che due elementi hanno intersezione non vuota, e questo vi basta per fare un filtro. Ecco, tutto questo man mano che ci serve lo diciamo, ma abituatevi che bisognerà. Ok, allora, l'argomento di questa settimana essenzialmente è il modo migliore per definire topologie. Il modo migliore è questo, parliamo di continuità, di funzioni e topologie definite da condizioni di continuità. Topologie definite da condizioni di continuità. Essenzialmente il modo più universale per definire topologie su un certo insieme è dire voglio una topologia in modo che certe funzioni siano continue. E spesso c'è un modo canonico di costruire questa topologia. E vi farò qualche esempio dopo, ma prima ho bisogno di dirvi cos'è la continuità. Allora qui non farò quasi nessuna dimostrazione, perché con quello che abbiamo fatto le dimostrazioni dovrebbero essere ovvie. E che vuol dire dovete farle da soli. E potrebbero anche essere domande da esame, pensandoci, nel senso che scrivere i dettagli è una cosa che essenzialmente dovrebbe venire spontanea. Allora, prendiamo una funzione f da x in y, funzione insiemistica, tra spazi topologici. Chiamiamo x e t di x la topologia su x, y e t di y la topologia su y, ok? E vi ricordate che per esempio se x appartiene a x grande, con questo simbolo, topologia su x tra parentesi piccoli, intendiamo il filtro degli intorni. È il filtro degli intorni di x per la topologia tau x. Il che vuol dire il filtro generato dagli aperti che contengono x. Generato da u appartenente a tau x, tali che u contiene il punto x piccolo. Lo stesso per y, naturalmente. E allora prendiamo una funzione e diciamo le seguenti seguenti definizioni di continuità sono equivalenti tra loro. Allora, voi sapete cos'è la continuità, ovviamente, tra spazi, tra funzioni reali di una variabile reale. Avete visto la continuità anche tra funzioni di più variabili reali. E di solito l'avete vista in quanto spazi metrici, cioè avete fatto cose del tipo per ogni epsilon esiste un delta e compagnia cantante, e forse avete visto anche la caratterizzazione come l'antimargine di aperti è aperta. E notate che le due cose fondamentalmente corrispondono da un lato ad Hausdorff, antimargine di aperti è aperta, ma è una nozione molto astratta, mentre la questione per ogni epsilon esiste un delta ha a che fare con gli intorni dei punti, d'accordo? Per ogni punto prendiamo un delta nel codominio, deve esistere un intorno di x nel dominio che viene mandato tutto là dentro. E quindi queste due cose per noi saranno da un lato la definizione di Hausdorff, dall'altro la definizione, diciamo, usando i filtri degli intorni, ok? E dovreste aver visto anche una caratterizzazione diretta della continuità, cioè una funzione continua se per ogni successione convergente a un punto la successione immagine converge al punto immagine. E questa sarà la caratterizzazione in termini di reti o di filtri, nel senso convergenti. E, per noi dovrebbe essere evidente passare dall'una all'altra con le definizioni che abbiamo. Allora, in termini di topologia, continuità significa f alla meno 1 della topologia di y è contenuto nella topologia di x. Vuol dire antimargini di aperti sono aperti. Di aperti, sono inteso di y, sono aperti di x. Allora, siccome l'antiimmagine commuta con tutte le operazioni insiemistiche, è la stessa cosa che dire che l'antiimmagine dei chiusi sono chiusi di x. Quindi questo è evidente, l'equivalenza. Meno evidente, se volete, è questa. Per ogni t contenuto in y, avete che l'antiimmagine dell'aperto è contenuto in f alla meno 1 t aperto. Allora, l'equivalenza tra questi due è evidente. L'equivalenza tra il primo e l'ultimo dipende ovviamente da Kuratowski. Cos'è l'operatore di interno? L'operatore di interno è l'unione di tutti gli aperti contenuti in un certo sottoinsieme. Se l'antiimmagine di aperti è aperta, quando prendete un sottoinsieme e prendete un aperto là contenuto, l'antiimmagine è contenuta nell'antiimmagine. Ok, questo in termini di topologia. Dire che l'antiimmagine di tutti gli aperti sono aperti, o di tutti i chiusi sono i chiusi, o che l'antiimmagine di un interno è contenuto nell'interno dell'antiimmagine, sono tre cose equivalenti. In termini di intorni, cioè di struttura topologica, la prima definizione dall'altra parte corrisponde a questo. Per ogni x piccolo, quando facciamo f alla meno 1 degli intorni di f di x piccolo, è contenuto negli intorni di x. L'equivalenza tra questa definizione e questa, allora meglio scrivere, allora questo è evidente, questo è facile. È facile perché l'operatore di interno si fa con gli aperti, ok? Quindi basta scriversi cosa vuol dire e viene. E questo dovrebbe essere facile perché l'antiimmagine di aperti è aperta, quindi se avete l'antiimmagine di un aperto che contiene un punto, la sua antiimmagine è un aperto contenente i punti antiimmagine. Ok? E quindi se T contiene un aperto contenente il punto, F alla meno 1 T contiene un aperto contenente il punto. Quindi questo passaggio, e se solo se, dovrebbe essere facile da fare. Ok, c'è anche un altro esercizio da fare, naturalmente. Antiimmagini di aperti sono aperti, ok, però noi abbiamo parlato anche di basi di aperti e di prebasi di aperti. E quindi dovete farvi la domanda, anzi la mettiamo qua sotto, domanda. Per basi e prebasi delle topologie. E attenzione, perché per esempio la prima sarebbe questa. F alla meno 1 di una base della topologia di X, di Y, è contenuto in che cosa? E attenzione, perché dovete sempre mettere qua la topologia di X. Affinché la funzione sia continua, bisogna che l'antiimmagine di ogni aperto sia un aperto. Se avete la condizione che l'antiimmagine di ogni aperto di base è un aperto, siccome l'antiimmagine commuta con intersezioni e unioni, operazione insiemistica del tutto liscia, allora automaticamente l'antiimmagine di ogni aperto è un aperto. E però non potete pretendere che l'antiimmagine sia in un certo sottoinsieme di base della topologia Y. Ok? Le antiimmagini di dischi saranno aperti per gli spazi metrici, ma non saranno necessariamente dischi aperti. Okay? E lo stesso per f alla meno 1 di una prebase su y deve essere contenuto nella topologia di x, non necessariamente in qualche base o prebase della topologia di x. Allora, questa domanda, e la risposta è sempre questa, cioè potete indebolire la definizione sul codominio. L'antimagine di una base saranno aperti, l'antimagine di una prebase saranno aperti, ma non sul dominio. Viene anche da farsi la domanda, ma è la domanda successiva, ma potreste già pensarla. Se ho questa funzione, prendo gli aperti di y e faccio le antiimmagini. Se la funzione è continua, questo qua è un sottoinsieme della topologia di x. Ma semplicemente prendo le antiimmagini, è una topologia su x? Sarebbe la più piccola topologia in modo che la funzione sia continua. Perché se la funzione è continua, l'antimagine aperta deve essere un aperto. E questo sarà il leitmotiv dopo, cioè definiremo funzioni in modo che certe cose siano continue. Ma in effetti si può già dire adesso. Dunque, in termini di struttura topologica c'è lo stesso problema, cioè se io parto da una base del filtro sull'immagine, mi basta che l'antimagine sia contenuta nel... Fate lo stesso problema. Allora, qua facciamo esplicitamente. E che cosa significa? Ah, e qui, tra parentesi, c'è già un piccolo esercizio. Problema. E ve l'avevo già dato, comunque. F alla meno 1 di un filtro. È un filtro? Esplicitamente cos'è che significa la condizione sopra? Vuol dire per ogni punto x, per ogni v appartenente a tau y di fx, giusto? Devo dire questo insieme è contenuto nell'altro, abbiamo che f alla meno 1 di v appartiene a tau x di x. Cioè se solo se per ogni x, per ogni v appartenente a tau y di fx, esiste un u che appartenga a tau x con x, tale che f alla meno 1 di v contenga u. Che cosa vuol dire appartenere al filtro tau x di x? Vuol dire contenere qualche elemento di quel filtro, ok? E questa condizione dovrebbe essere equivalente a questa: per ogni x, per ogni v in tau y di f di x, esiste un u appartenente a tau x di x, tale che quando faccio f calcolato in u è contenuto in v. Le condizioni per ogni esiste sono esattamente le stesse di prima. E per ogni esiste che f alla meno 1 v sia contenuto in u, vuol dire che u è contenuto nell'immagine di v. Guardate che una inclusione banale, ovviamente, l'altra non sarebbe giusta. L'inclusione che usiamo è quella banale. Perché quando cercate di passare da qua a qua, fareste f di f alla meno 1 di v contiene f di v. Quindi f di u è contenuto in questo che è contenuto in v. Ok, allora qui notate, nota, diciamo l'aspetto, e lo metto tra virgolette intuitivo, nel senso che non è per niente intuitivo, ma è quello a cui dovreste essere abituati, intuitivo. Dall'analisi. E cosa dite con continuità negli spazi metrici? Per ogni epsilon, per ogni delta, eccetera, eccetera, che significa per ogni pallina centrata nel punto del codominio, quando fate l'antiimmagine contiene una pallina centrata nel punto del dominio. D'accordo? Questo vi dice per ogni intorno di f di x esiste un intorno di x che viene mappato là dentro. Notate che siamo ancora a una caratterizzazione controvariante, diciamo, per F, per antiimmagine. Per ogni intorno di ogni punto del codominio c'è un intorno del punto del dominio da cui viene mappato là dentro. E però questo, diciamo, è l'aspetto che ormai considerate intuitivo, immagino, dall'analisi. Sarebbe per ogni intorno di F di X esiste un intorno di X mandato là dentro. O se preferite, con gli spazi metrici, per ogni delta che fa una palla nel codominio, esiste un epsilon che fa una palla nel dominio, la palla tutta mandata dentro. Per ogni delta esiste un epsilon tale che la palla centrata in f di x e di raggio delta, pardon, la palla centrata in x di raggio epsilon viene mandata nella palla centrata in f di x e di raggio delta. Giusto? Per ogni delta esiste un epsilon, pallina nel dominio, che viene mandata là dentro, per i metrici. E notate che quando fate questo state dando la condizione sulle palline nel codominio, cioè su una base di aperti del codominio. E qui perché sto usando anche una base di aperti nel dominio? Perché quello che mi interessa è solo la questione filtri. Quindi per stare nel filtro basta contenere un elemento del filtro. Ok? Per essere un aperto basta essere una unione di aperti, una unione di palle. Ok, allora qui ho solo tradotto che cosa vuol dire questa condizione. E anche ho cercato di collegarla con l'analisi. Adesso qui ve la traduco nell'altro senso, cioè nel senso diretto, che è un pochino più tricky ed è questo. Per ogni x si fa così. L'immagine di tau x di x contiene tau y di f di x. Però notare, nota bene, qui intendiamo il filtro generato dall'immagine tramite f di tau x di x. Allora, qui piccolo problema. Se F è un filtro su x, F è una funzione da x a y, allora F con F non è detto che sia un filtro. Non è detto che sia un filtro su y, esempio non contiene y se non è surriettiva la funzione. Esempio non contiene y se f non è surriettiva. Ma genera un filtro. Perché quando prendete F di un certo insieme T intersecato F di un certo insieme T primo, è diverso dal vuoto se T e T primo appartenevano al filtro F in partenza. Perché in questo caso T intersecato T primo è diverso dal vuoto e l'immagine dell'intersezione contiene almeno, l'intersezione delle immagini contiene almeno l'immagine dell'intersezione. E F di T intersecato F di T primo contiene, non è uguale di solito, però contiene di sicuro F di T intersecato T primo e quindi non sarà vuoto. Ecco, c'era una parentesi? Sì, eccola qua. Quindi quando fate l'immagine insiemistica di un filtro del dominio, non è detto trovate un filtro sul codominio, però trovate qualcosa che genera un filtro. È quello che intendiamo. E attenzione perché l'inclusione che ho scritto è tale che il filtro generato contiene tau y di f di x, questa inclusione, il filtro generato contiene tau y di f di x, non è detto che se prendete le immagini tout court succeda, dovete prendere le immagini, fare il filtro generato e allora lui contiene. E questo è semplicemente un altro modo di scrivere le condizioni che ho scritto qua. L'ultima condizione, vedete cosa è scritto, per ogni V intorno di F di X esiste un U intorno di X tale che F di U, contiene V, quindi questo V appartiene ad F di tau X di X. Questa condizione, questa condizione ultima che ho scritto corrisponde esattamente a questo. Questa inclusione vi dice, questa inclusione qua cosa deve essere? Per ogni V appartenente a tau y di f di x, è vero che V appartiene a f di tau x di x, e quando è che appartiene a questo filtro generato? Se lui contiene qualche elemento che genera il filtro. E gli elementi che generano il filtro sono gli F di V. D'accordo? Quindi, se vi fate questa domanda, avete automaticamente, vedete che la condizione è esattamente quella. Ok, quindi qui siamo passati senza grandi fatiche dalla condizione astratta, l'antimmagine di aperti e aperta, alla condizione, diciamo, punto per punto, che vuol dire l'antimmagine di filtri contengono i filtri di partenza. E credo che vi sia costato un po' di fatica in analisi passare dalla definizione, quella che uno si aspetta, la continuità punto per punto, a dire la continuità su tutta la funzione. La continuità su tutta la funzione si controlla punto per punto, ma alla fine vuol dire solo un'immagine di aperti e aperta. Ok? Ecco, qua naturalmente anche noi potremmo dire questa è la definizione di continuità tout court per ogni punto. Quindi possiamo definire, quindi mettiamo qui una nota, possiamo definire f da x in y è continua in x se e solo se vale la condizione per quel x. E f è continua se e solo se è continua in ogni punto. Ok? La definizione di Hausdorff naturalmente vi dice la continuità della funzione tout court, l'antimmagine di aperti aperta. La definizione con i filtri vi permette di dire in quel punto la funzione è in quel punto la funzione continua. Ok, cos'è che ci manca? Ci manca la questione filtri e reti. E dove ci attacchiamo per fare filtri e reti? Ci attacchiamo alla terza condizione che abbiamo qua. Perché la terza condizione vi dice un certo filtro, immagini di tau x, contiene il filtro degli intorni di un punto. Ma contenere il filtro degli intorni di un punto è esattamente una condizione di convergenza. Quindi, perché siamo passati a questo? Essenzialmente da questo, vediamo, scriviamo in nero, da questo possiamo dire equivalentemente se F, per ogni F filtro in X è convergente a X piccolo, si ha che F di F converge a F di X. E ripeto, questo è il filtro generato. Dall'insieme F di T con T appartenente a questo insieme F. Allora, questa è la condizione rispetto a cui ho messo la freccia, perché perché il fatto di convergere F di X vuol dire esattamente contenere il filtro degli intorni di F di X, e avere un filtro che converge a X vuol dire avere un filtro che contiene gli intorni di X. Quindi se parto da un filtro che contiene gli intorni di X, la sua immagine contiene l'immagine degli intorni di X e quindi contiene il filtro generato. E quindi vedete che qua per noi il passaggio, diciamo, dalla condizione intorni alla condizione convergenza è essenzialmente ovvia. La condizione convergenza vuol dire ho un filtro che contiene gli intorni di X. Quindi anche questa condizione è equivalente alle altre, e ci resta solo da dire come ridire questa condizione in modo facile. E notate che qui siamo passati a una caratterizzazione diretta. Se un filtro in X converge a un punto, il filtro immagine converge al punto immagine. Mentre per gli aperti è l'antiimmagine, per i filtri è l'immagine. Per le reti, per ogni rete is con alfa convergente a X, si ha F di is con alfa converge a F di X. E in termini di chiusura, per ogni S contenuto in X, allora questo naturalmente è evidente il passaggio, perché le reti sono definite usando i filtri e la convergenza di reti è definita usando la convergenza del filtro corrispondente, e la condizione qui è equivalente perché la chiusura l'abbiamo caratterizzata usando le reti o i filtri, e quindi la condizione con la chiusura è F di S chiusura è contenuto nella chiusura di F di S. Cosa che di solito dite, punti vicini a S vanno in punti vicini a F di S. Punti vicini, non lo scrivo perché sembrerebbe metrico, punti limite aderenti a S, ma vanno in punti limiti aderenti a F di S. Immaginativamente dovete pensare ai punti vicini a S vanno in punti vicini a F di S. Ok, allora queste sono le definizioni che ci servono. E quello che mi aspetto da voi è che dedichiate un paio di orette, diciamo, a capire che le frecce che ho messo sono effettivamente ovvie con le definizioni che abbiamo dato. Le pure definizioni insiemistiche che abbiamo dato fanno sì che l'antimagine di aperti è aperta se e solo se vale la condizione sugli intorni. Ed è una buona cosa, siccome so che c'è una certa confusione, guardate bene queste due condizioni. La condizione su aperti, sugli, e la condizione sulla chiusura. Da non confondere. Bene, allora, detto questo, la prima cosa che uno guarda naturalmente è il comportamento. Queste sono funzioni, comportamento per composizione. Allora, ovviamente se F è continua in X e G è continua in F di X, e naturalmente ci sarà una funzione F da X a Y, una funzione G da Y a Z, X va in F di X. Allora, senza grande fantasia, G composto F è continua in X. Naturalmente lo vedete usando gli intorni. E quando fate antiimmagini di intorni contengono gli intorni del punto, quando fate antiimmagini un'altra volta di nuovo. E quindi in particolare se F e G sono continue, allora G composto F è continuo. L'identità è l'elemento neutro della composizione, quindi uno si chiede subito, se prendo l'identità da uno spazio in se stesso, però magari gli metto due topologie diverse, perché anche se l'insieme è lo stesso, gli metto due topologie, sono due spazi topologici diversi, però ha senso la funzione identica, perché la funzione identica manda un punto in se stesso, quello ha sempre senso. Ecco, questa funzione è continua, se e solo se, cosa succede? L'antimmagine degli aperti del codominio sono aperti del dominio. Quindi se e solo se T' è contenuto in T. Quindi l'identità di solito non è una funzione continua. Dipende dalle topologie che state mettendo in dominio e codominio. Se mettete la stessa topologia, ovviamente è continua. Se T uguale T' ovviamente continua. Ho scritto identità di V, chissà perché. Naturalmente è inutile dire che qui non vale viceversa. Il fatto che la composizione sia continua non vi dice che le funzioni siano continue. Fatevi qualche esempio. Ancora definizioni di cui ho bisogno. Omeomorfismi. Perché nasce questo problema? Perché qui vedete che abbiamo una funzione... se T e T' sono diverse, beh, diciamo, se T' è contenuta in T, ma è diversa da T, allora l'identità di X come funzione da XT verso XT' è continua. Ma l'inversa, identità di x alla meno 1, che è l'identità di x in realtà, da xt' in xt non è continua. Il che vi dice essenzialmente che se anche è vero che la continuità si trasmette per composizione, non si trasmette per inversa. Quindi l'inversa di una funzione continua non è necessariamente continua. Cioè inversa, insiemistica, di funzione continua non è necessariamente continua. Notate che questo è molto diverso da cose di tipo algebrico. Per esempio, se avete una funzione lineare che è bigliettiva, l'inversa insiemistica è lineare. Se avete una funzione di gruppi che sia bigliettiva, l'inversa insiemistica come funzione tra i gruppi è un omomorfismo di gruppi. Ok? Invece, quando si passa alle questioni di topologie, l'inversa di una mappa continua non è detto che sia continua. La proprietà di continuità è proprio direzionale. E il che giustifica la definizione di omeomorfismi. Omeomorfismo vuol dire funzioni bigliettive bicontinue. Vediamo se ho scritto così. Sono funzioni x in y f che sono bigliettive e quindi ha senso parlare di inversa insiemistica e bicontinue. Che significa f è continua e anche f alla meno 1, che esiste perché è bigliettiva, è continua. F alla meno 1 è l'inversa insiemistica. Abbiamo appena visto bigliettivo continuo non implica omeomorfismo. La continuità non garantisce la continuità dell'inversa, anche se esiste l'inversa. Esempio appena fatto. Ok, allora magari prima dell'intervallo, esempio appena visto, funzione identica, identità di x da x topologia verso x con un'altra topologia con t' contenuto ma diverso da t. Ok, scusate, allora prima di intervallo finisco con le definizioni. Ci sono altre due cose che uno va a guardare e bisogna stare attenti a distinguerle molto bene dalla continuità. E però sono utili anche queste nozioni, quindi ogni tanto bisogna usarle. Allora diciamo che una funzione è aperta, sempre f da x a y. F è aperta se manda aperti in aperti f di tau x è contenuto in tau y, manda aperti in aperti, aperti di x in aperti di y, e f è chiusa se f dei chiusi di x sono contenuti nei chiusi di y, manda chiusi in chiusi. Non ho mai provato a tradurre queste condizioni in termini di in filtri o di operatori di Kuratowski, potrebbe essere un piccolo esercizio. Di solito non ci sono relazioni tra il fatto che una funzione sia continua, che sia aperta o che sia chiusa. E notate la grande asimmetria. Continua vuol dire l'antimmagine di aperti è aperta ed è equivalente a dire che l'antimmagine di chiusi è chiusa. Invece il fatto che una funzione sia aperta non ha niente a che fare col fatto che sia continua, ma neanche non ha niente a che fare col fatto che sia chiusa. Perché quando fate l'antimmagine commuta con tutte le operazioni semistiche. Quando invece fate l'immagine non commuta col complementare in particolare. Quindi se l'antimmagine di aperti è aperta, allora l'antimmagine di chiusi è chiusa, perché il complementare dell'antimmagine è l'antimmagine del complementare. Però per immagine diretta non funziona. L'immagine del complementare non è il complementare dell'immagine. E quindi per una funzione essere aperta o essere chiusa sono due cose completamente diverse. Quindi esercizio, problema, fatevi esempi di funzioni continue ma non aperte né chiuse, o funzioni che non sono, sono aperte ma non chiuse, non continue, tutto quanto, tutte le possibilità ci sono. Allora, non ci sono relazioni tra continuità, aperto, chiuso, quindi problema farsi esempi. Per tutti i casi, cioè funzioni continue non aperte né chiuse, funzioni continue e aperte ma non chiuse, o chiuse non aperte, o aperte ma non continue, e così via. E l'unica nota che uno può fare è questa: però omeomorfismo è equivalente a dire biiettiva continua aperta o biiettiva continua chiusa. Ed è equivalente a dire biiettiva continua e chiusa. E queste due condizioni sono equivalenti alla continuità di F alla meno 1. Facciamo 10 minuti di intervallo e poi facciamo qualche esempio. Ah, sì, ho i compiti se volete. Quindi chi vuole i compiti può...
Bella, qua, Capita di soltanto
e tutto era scritto nella natura
continuità e cioè non si perché c'era il vuoto e ho pensato che il pianeta avesse cambiato tutto. Dunque no, io non ho messo nessun segno, non so se l'ho letto, non so quale zero la connotazione non è negativa. Ok, dimo che il primo fondo fondamentale è significa positivo. Però la curvatura limite è uguale a 1, quindi è un punto ellittico. E potete dire un punto ellittico, sì, è metà, diciamo. Per dire che un punto ellittico dovrebbe dire che è regolare. Comunque ha ragione, io ho sbagliato a mettere sbagliato, diciamo, okay. Avrei dovuto mettere quel tilde a meno.
Sì, sì, sì.
Il tilde a meno perché l'ho messo qua? Perché anche lì aveva fatto, lì non aveva dato una risposta completa comunque.
Sì, sì, giusto. Cioè anche per capire come si faceva a dire.
Ah, quello diciamo mi accontentavo già del fatto che uno dicesse sì, la cosa orizzontale con il punto regolare dopo giustificasse. Ah, anche giustificazione con il limite, no, essenzialmente prima, non potrebbe dire che prima.
Cioè pensando alla curvatura
sì, sì, cioè giustificare quello per dire. Perché anche se il punto regolare potrebbe dire.
Certo.
Calcolo il limite, però non servirebbe molto.
Okay. Grazie.
C'è qualcosa che mi infastidisce in questa cosa. Ricordo, scusa, per un
momento. Se riesci adesso da zero, però poi in caso non si riesce con zero, l'ho fatta perché era una domanda dopo, quindi farà
poco. Dunque, come usa la simbologia di questo arnese? No, no, qui infatti c'è qualcosa che dovrebbe imparare a scrivere meglio. Cos'è il se primo? Rispetto a parlare, diciamo. Com'è che diventa adesso? Com'è che diventa de teta? Com'è? Questo se primo dovrebbe essere il de esse in de t. E questo dovrebbe essere il teta in dt. E qui fa comparire da s e da teta.
E con integrati in dt e teta uguale a s per teta diventa.
Ecco, io non sarei mai così sportivo. Cioè non so se fate così gli integrali.
No, io no, però per esempio quando faceva.
Attenzione, perché non si passa da qua là direttamente, la cosa che è complicata, perché lì non si passa da S e teta funzione di T a uno dei due, teta funzione di S. Perché qui sembra che, come dire, alla fine teta diventa una funzione di S e non di T. No, diciamo che quando uno vuole fare effettivamente queste cose mi aspetta che le faccio in modo più chiaro. Cioè è vero che io sono sportivo, ma non sono sportivo, il passaggio che faccio è sempre... Viene uguale perché noi usiamo una simbologia del calcolo differenziale in cui i risultati sono giusti e anche se i passaggi sono sbagliati. Comunque diciamo che volendo fare questi passaggi mi aspetterei che non ti andassero meglio, questa è la cosa. E per una questione di 9 vuol dire quasi tutto giusto tranne imperfezioni, questo valeva 10. Quindi 9 vuol dire giusto tranne imperfezioni che non, che semplicemente mi ha dato fastidio di perdere. Sì, la confusione, cioè è stato difficile leggere questo fatto. E questo l'hai costato qualche un paio di punti. Se fosse stato scritto magari più ordinato, avrei dato più. Comunque i voti sono a casa.
Di averla scritta male perché l'ho scritta per ultimo, però credo che per il momento di considerare la parametrizzazione come grafico di funzione per dimostrare la regolarità del punto. Era corretto?
Scusa un attimo. Sì, dunque questo è praticamente come si sta. Cosa ho fatto? Ah sì, l'ho dato a metà, perché l'ho dato quasi, cioè a metà diciamo. Comunque sì, cioè diciamo, non so esattamente se c'è una vera giustificazione scientifica, se non faccio il limite. Cioè una volta considerato che il punto regolare, bisogna farlo di un capo con la gente. Con questo ragionamento vedremo che era regolare. Okay.
Penso solo di averlo scritto un po' male alla fine del tempo. Poi volevo chiedere sulla parte delle geodetiche, sull'altezza massima.
Sì, questo, la presentazione diventa questo, sì, così. Non ho capito cosa stai dicendo.
Cioè io gli sto indicando se x' è uguale a 0, allora essendo x positivo deve essere teta prima uguale a 0 e quindi non ha una curva sulla superficie. Perché main x main teta
uguale. Se x' è uguale a 0, la prima equazione è quella.
Se x prima 0 questo non c'è, allora questo è come rimane x teta prima uguale a 0.
X è positivo, quindi teta prima uguale a 0. Teta prima uguale a 0 cosa vuol dire? Teta fisso.
Teta era fisso, x era fisso per ipotesi e quindi non aveva una linea sulla superficie.
E dunque? E perché c'è un
Allora, se questo guarda a 0, questo guarda a 0, dunque, perché dunque? Ah, dunque x' di a sono 0, dice.
Suppongo che quindi x' sia diverso da 0.
Ah, vabbè, non riesco a leggere perfettamente fatto così.
Sì, okay.
Cioè, da qui avete detto il valore x' di a sono 0, perché di a sono 0 sono diverso da 0, 0 prima. Dovevo dirmi, quindi escludo questo caso, prendiamo x' di a sono 0, allora... E poi c'è scritto qua?
X è maggiore uguale di c.
Ah, x è maggiore uguale di c implica che esiste un x grande. Perché maggiore uguale di c?
Perché l'avevamo trovato prima per le condizioni delle geodetiche.
Ah, beh, vediamo però che se maggiore uguale di c non vuol mica dire che magari potrebbe giusto essere uguale a c.
Okay.
Cioè quello che avrebbe voluto dirmi è la geodetica va verso l'infinito, ma
se fosse
quindi passa per qualche punto
avanti. Se fosse uguale a c,
ah, no,
dovrebbe essere x primo uguale a 0.
Sì, sì, no, ma appunto questo vuol dire. Cioè il fatto che x sia maggiore uguale a c non le dice mica che la geodetica stia viaggiando sicuramente attraversando dei massimi del confine. Potrebbe magari essere ribaltare dentro un pezzo del confine. Cioè la giustificazione qui per dire tutte le geodetiche vanno sempre passando sempre per un 1 è essenzialmente di dire tutte le geodetiche devono passare almeno un'onda della superficie e quindi per esempio se hanno soluzione per x arbitrariamente grande gli auto devono passare, però a priori potrebbe essere che ci sia qualche geodetica che resta incastrata dentro una valletta.
E quindi per fare questo come dovevo...
Non ci ho pensato, però la giustificazione che avrei dato è tutte le geodetiche devono avere soluzione con i servi tra i miei dati. Penso che in questo caso non esistano proprio geodetiche cioè non possono avvicinarsi a quella, devono rimbalzare però non hanno nessun altro motivo di rimbalzare indietro. Ok, non so bene che cosa esattamente, però mi chiederei un'identificazione di tipo per le geodetiche c'è un limite che è riuscito a andarsi, si fixa e siamo ancora in tutto, ma non c'è nessun limite per che sia minore o uguale a 1. Si dovrebbe riuscire a fare guardando l'equazione. C'è una costante che ha a che fare con l'x', quindi l'x' una volta che parte poi viene un segno che diverge. Penso un ragionamento di questo tipo. Metto quel simbolo quando non mi piace, quindi poteva... Direi com'è, ci potevo... No, no, probabilmente ha ragione, è l'impressione che non riuscivo a leggerlo bene.
Ok, l'ultima cosa è sull'ultimo esercizio, volevo dire cosa avevo sbagliato, non devo scrivere meglio.
Niente per, cioè 9 per dire 10, insomma, i voti sono fatti come solito. E quindi non ho veramente obiezioni, infatti il fatto che ho avuto qualche difficoltà a leggere. 9 per dire quasi 10, insomma.
Sì, però, sì, solo perché per essere qualcosa... Dove sistemare?
Poteva essere più ordinato.
Ok, grazie.
Linee di curvatura, io mi sono abituato a usare questa forma.
La domanda è se serve essere complicati, cioè siccome ha già visto che la matrice è legata in diagonale, poteva già dire gli altri vettori sono quelli, quindi sono lì, siamo lì a sprecato tempo solamente. Cioè, sì, più lì serve veramente già un
immagino che anche, ah no, secondo il continente è diverso, però si può già applicare la stessa teoria.
Quale?
Che secondo esercizio che è lungo la diagonale.
Secondo me sì,
la stessa cosa.
Cioè, l'ultimo fa il spettacolo quando c'è già la matrice diagonale e gli autovettori. Cioè, è come prendere la matrice diagonale e calcolare gli autovettori, che anche vengono in
attività. Qua non mi ha considerato niente del punto C, ho visto. Cioè io ho tentato di calcolare il lato. Cioè sarebbe cosone di teta dove teta è l'angolo tra le linee sintottiche e poi uguale cosino.
Beh, questo è un modo barbaro, scusi di scrivere con una capita di segno.
È che siete
un... Questo è un modo barbaro di fare le cose. Cioè, basterà vedere che forma che la linea di curvatura forma angolo uguale con le due linee sintottiche. No, e questo è proprio il modo di continuarsi la vita in modo allucinante. No, devo ammettere che non l'avevo visto, però non l'ho dato tutto lo stesso, nel senso che è un modo veramente barbaro di fare le cose. Cioè uno si vede a vedere se un angolo dopo un angolo mi dice sì, non c'è tanto così. Diciamo, deve pensare a modo più curativo, io devo pensare al problema. E ammetto che può avere ragione, in quel modo può arrivare alla soluzione, però è un modo veramente complicato.
E poi ho avuto il problema che stavo usando tutti gli asteriski perché ho letto male la lavagna, ma forse ho letto male il suggerimento di questa matrice.
Ah no, beh, asterisco vuol dire solo mettere due numeri.
Lo so, è che mi verrà di aver letto questo suggerimento alla lavagna.
Sì, ma cioè, quando si mette a stare a una volta che ti sono uguali, vedete che si devono fare. Cioè, avere lo stesso indice di
vedere che non si vede. Sì, è che dove l'asterischi non si distinguono.
No, infatti a un certo punto dopo, cioè, visto che qualcuno aveva fatto confusione, aveva io scritto E, G, tanto per essere chiaro, sì. Sono diversi. Va bene, ma comunque quello non è il...
Cioè si possono dire che non si è un po' generale, perché cioè, io non studio un sacco per questi esami. Cioè non so per chi sono
giusto. Comunque, il consiglio è meno di 5 euro, anche lo riguardiamo insieme.
Grazie.
Allora, perché io l'avevo fatto proprio con i calcoli calcolando il secondo angolo era
Thank you.
Ok, allora faccio alcuni esempi banali per cominciare. Allora, esempi banali sono questi. Se X ha la topologia banale, oppure... Pardon. Y ha la topologia banale. Allora, F va sempre da X a Y per noi. Oppure X ha la topologia discreta. Allora, ricordate, banale vuol dire la topologia che contiene solo il vuoto e lo spazio. Discreta vuol dire la topologia che è fatta da tutto X. Allora, se... Allora, ogni funzione è continua. Perché se Y è una topologia banale, dovete controllare che l'altra immagine di aperti sia aperta, l'altra immagine del vuoto è vuoto, l'altra immagine di Y è tutto X. D'altra parte, se X è una topologia discreta, qualunque sia l'aperto che vedete in Y, fate l'altra immagine, lui è un aperto, perché la topologia su X è discreta. Quindi questi sono casi assolutamente banali. Domanda, viceversa, se ogni funzione f da x a y è continua, è vero che o y è la topologia discreta o x quella banale? Se Y ha topologia discreta, Allora, ogni funzione è chiusa e aperta. Giusto? Se y è una topologia discreta, cioè tutti i sottoinsiemi di y sono aperti, sono anche chiusi, e qualunque funzione pigliate, l'immagine di qualunque aperto è un sottoinsieme di y, quindi aperto e anche chiuso. Dunque vi aspettate una simile affermazione per x con topologia banale. E però non credo che sia vero. Se x è una topologia banale, gli unici aperti sono il vuoto x. Allora vi chiedete, una funzione è continua? L'immagine del vuoto è il vuoto, e quindi va bene, è un aperto di y. L'immagine di x è, l'immagine di x non è detto che sia y. Quindi allora f è aperta barra chiusa, a seconda che f di x, cioè l'immagine, sia un aperto o un chiuso. Prendiamo che f sia bigliettiva. Allora, il fatto che f alla meno 1, funzione insiemistica, sia continua, equivale, vale se, solo se, f è aperta. Se, solo se, f è chiusa. Questo è un altro modo di dire la cosa che dicevo prima. Omeomorfismo vuol dire bigliettiva continua aperto, bigliettiva continua chiusa. Se la funzione è bigliettiva, la continuità dell'inversa equivale al fatto che la funzione stessa sia aperta. Tenete conto che per una funzione bigliettiva, quando fate f di f da meno 1 di un insieme, è l'insieme di partenza. Metto qua qualche esempio che è già più concettuale. Allora, prendiamo U, un aperto di x. Allora abbiamo una funzione di inclusione di u verso x. Ogni punto di u viene mandato in se stesso come punto di x. Ecco, notate che in questo caso x è uno spazio topologico. Dell'aperto u è un insieme, e quindi come mettergli una struttura di spazio topologico a priori non è chiaro, però c'è un modo ovvio, cioè potete dire che gli aperti di U sono gli aperti di X intersecato U, cioè gli aperti di X contenuti in U, con X spazio topologico e U spazio topologico usando come aperti di U quelli di X intersecati con U. Ovvero quelli di X contenuti in U. Allora chiamiamo I questa mappa, I è continua, l'antimmagine di un aperto che cos'è? L'aperto intersecato con U, quindi per definizione abbiamo detto che è un aperto, è aperta, se prendete un aperto di U, lui è un aperto di X, ma non è chiusa. questo è un esempio che vi chiedevo prima, una mappa continua aperta ma non chiusa. Perché non è chiusa? U è un chiuso di U, ma la sua immagine, che è U stesso, è un aperto di X, non è detto che sia un chiuso di X. E I di U uguale U è aperto di X, non è detto che sia un chiuso di X. Di solito gli aperti non sono chiusi, qualche volta sì, per esempio in una topologia discreta tutti gli insiemi sono sia aperti che chiusi. Allora potete pensare l'esempio opposto, diciamo, se C è un chiuso di X, stessa situazione, avete C con l'inclusione dentro a X, naturalmente manda un punto X piccolo in se stesso. X è uno spazio topologico, C con la topologia in cui aperti sono C intersecato U con U aperto di X, qualsiasi. Allora, I è continua. Quasi per definizione, perché prendo un aperto di X, l'antimmagine è intersecato con C, è un aperto di C. Quindi l'antimmagine aperta è aperta, è continua, è chiusa e non credo che sia aperta. I chiusi qui sono i chiusi di X intersecati con C, ovvero i chiusi di X contenuti in C. Scusate, allora devo scrivere i chiusi di C sono i chiusi di X intersecati con C, ovvero sono i chiusi di X contenuti in C. E così vedete subito che la mappa è chiusa, ma di solito non è aperta. Per lo stesso motivo. C è un aperto di se stesso, ma la sua immagine non è detto che sia un aperto di X, è un chiuso di X, ma non è detto che sia un aperto. Quindi questi sono piccoli esempi delle cose di quelli che si chiedevano prima. Ok, allora quello che mi interessa adesso, ed è estremamente importante perché è il modo principale con cui troveremo topologie su insiemi, è questo. Allora, motivo di fondo adesso diventa questo. Motivo di fondo è definire topologie. In modo che certe funzioni siano continue. E allora vedremo essenzialmente casi, primo, casi di una funzione. Allora, se abbiamo la funzione f da x in y, abbiamo due possibilità. Se y è spazio topologico, che topologie su x rendono continua f? E l'altra possibilità è se x è spazio topologico, quali topologie su y rendono continua la funzione f? E questo è il primo caso che esploriamo, però vi dico subito che ce n'è un altro molto più importante, che è questo, che generalizza quello di prima. E qua bisogna distinguere due casi. Se abbiamo f con alfa da x alfa verso y, una famiglia di funzioni, e gli x con alfa sono tutti spazi topologici per alfa appartenente a un certo insieme A qualsiasi. Allora, domanda, quali topologie su Y rendono continue tutte quelle funzioni? Quali topologie su Y rendono continue tutte quelle funzioni? E la stessa cosa al contrario, cioè se abbiamo tante funzioni f con alfa da x verso degli spazi y con alfa, dove gli y con alfa sono spazi topologici, quali funzioni, quali topologie, scusate, quali topologie su x rendono continue tutte da f con alfa? Allora, volevo giusto per motivare questa situazione, per esempio, prendete gli y con alfa tutti uguali a un certo spazio R con alfa appartenente, se volete, a N oppure a R stesso. E come x prendete il prodotto su alfa degli y con alfa, cioè il prodotto per alfa appartenente a n, per esempio, di tante coppie di r. È quello che chiamiamo r alla n. Oppure il prodotto per alfa appartenente ad r di tante coppie di r, quello che chiamiamo r alla r, cioè funzione di r in r. Allora, questo x si fa come prodotto. E allora la domanda è, naturalmente, siccome è un prodotto da x verso ciascuno dei fattori y con alfa, c'è la proiezione f alfa, pi greco con alfa, che a questo elemento associa esattamente la componente alfaesima del prodotto. Quando avete un prodotto di spazi, avete sempre la proiezione dal prodotto verso ciascuno degli spazi. Buttate via tutte le altre componenti e naturalmente voi siete interessati a dare al prodotto una topologia che renda continue queste funzioni, perché queste funzioni sono quelle naturali. Quando fate un prodotto, lui naturalmente ha le sue proiezioni verso tutti i suoi fattori. E allora qui il problema è: come faccio a dare una topologia allo spazio prodotto? E la risposta sarà: gli do la migliore topologia possibile che renda continue tutte le proiezioni. E qual è l'esempio tipico, diciamo, invece, in cui gli spazi di partenza sono topologici e voglio costruire una topologia su uno spazio di arrivo? E per esempio le unioni. Esempio, unioni. Cioè prendiamo, per esempio, gli x con alfa uguali ad r per ogni alfa e diciamo appartenente a n o ad r, non importa, e prendiamo come questi non sono tanto contenuti in se stessi, allora facciamo così. Come esempio, giusto per pensare, perché può essere interessante, prendiamo come yn uguale r la n. E prendiamo come y l'unione di tutti gli x on n. Allora, questa è una cosa che chiameremo in qualche modo R infinito. Prendete R, unite col piano, con lo spazio, fate l'unione infinita. Notate che l'unione infinita, quando prendete un punto, è dentro a qualche Rn. Quindi se guardate le coordinate, lui ha n coordinate e tutte le altre 0, se volete. Non è il prodotto. D'accordo? Perché stare in R infinito vuol dire stare in qualche Rn, e stare in qualche Rn vuol dire ha n coordinate, eventualmente non nulle, tutte le altre però no, 0. Però, naturalmente, ogni xn, che è uguale ad R la n, è contenuto in R infinito. Questi qua sono spazi topologici e quindi vi viene voglia di dire a R infinito che topologia gli do. Gli do la migliore topologia in modo che le inclusioni siano continue. E questo vi dà un modo per topologizzare R infinito, nel senso di n uple non necessariamente finite, ma definitivamente nulle. E notate che il problema qui, il prodotto degli R alla n è completamente diverso, perché là avete tutte le coordinate non nulle, quindi uno spazio molto più grande. Ok? Mettete insieme questi due insiemi, R infinito naturalmente è contenuto in R alla n, ma il contenuto è stretto. Questa è l'unione di tutti gli R alla n, questo invece è l'insieme di tutte le n uple di numeri reali. Se volete, questo qui sono le n nuclei di numeri reali definitivamente nulle, che da un certo punto di poi sono sempre zero. Il contenuto è diverso. Ecco, dare topologia a questi insiemi è una cosa che non avete mai provato a fare, credo, e quindi questa è la prima occasione di... Ecco, dicevo questo come riassunto e motivazione, vediamo cosa abbiamo il tempo di fare, nulla. Ok. Allora, giusto per cominciare, quindi chi vuole per domani può già essere più preparato, mettiamoci nel caso di una sola funzione. E mettiamoci nel caso che X sia spazio topologico. E si ragiona sempre in questo modo. Prima di tutto si cerca di capire se c'è una topologia in qualche modo ovvia che rende continua F. Allora, siccome X è uno spazio topologico, sul codominio che problema c'è? Più aperti avete, più problemi ci sono. Quindi se su Y mettete la topologia banale, il vuoto è X, allora la funzione F di sicuro continua. L'antimargine del vuoto è vuoto, l'antimargine di X di Y è X. E quindi la funzione continua a qualunque topologia ci fosse su X. Ok? Quindi se prendete una topologia abbastanza piccola, le cose vanno bene. Quindi il problema è prendere la topologia più grande possibile in modo che quella funzione sia continua. Quindi il ragionamento è questo. Se X è uno spazio topologico, esiste un'unica topologia su X, su Y, massima, affinché F sia continua. Perché, ripeto, la topologia banale andrebbe bene. Quindi potete cercare topologie più grandi. Se cercate topologie troppo grandi, ci sarà qualche aperto e la quinta immagine non è aperta. Quindi cercate una massima topologia. Se avete due topologie per cui la funzione continua, l'unione ci fa una topologia e va bene. Genera una topologia. E come facciamo a descrivere questa topologia? V contenuto in Y è aperto per questa topologia. Se e solo se f alla meno 1 di v appartiene alla topologia di x. Questa è la condizione indispensabile a perché f sia continua. Possiamo prendere solo sottoinsieme v di y, tali che l'antimmagine sia aperto in x. Questo è il massimo che possiamo prendere. Quello che non è banale è che questo faccia una topologia su y. Esiste un'unica massima topologia. Allora, è banale che se è una topologia, è la massima per cui f è continua. Perché per f essere continua bisogna che l'antimmagine di aperti sia aperta. Ok? Quindi questo è il massimo che posso prendere. Se dimostro che questa è una topologia, è la massima topologia possibile che rende f continua. È banale che se è una topologia, la massima topologia è f continua. Quindi basta mostrare che i sottoinsiemi v contenuti in y, tali che f alla meno 1 di v appartiene a tau x, è una topologia su y. E questo è un piccolo esercizio. È praticamente ovvio perché fare l'antimmagine commuta con tutte le operazioni insiemistiche. L'antimmagine di intersezione è l'intersezione delle antimmagini. E l'antimmagine dell'unione è l'unione delle antimmagini. Quindi questo insieme è chiuso per il vuoto x, intersezioni finite, unione arbitraria. Quindi scrivo qua facile, perché f alla meno 1 commuta con tutte le operazioni insiemistiche. Come intersezione, unione, complemento, anche tutto quanto. Allora, domani vediamo se invece y è spazio topologico. Però per oggi vi aggiungo questo fatto. Due fatti, anzi, nota. Possiamo descrivere basi barra prebasi della topologia su y usando basi barra prebasi della topologia su x. E seconda osservazione è questa. Quando è che una funzione da y in z g è continua? È continua con la topologia su y indotta da x. Se e solo se la composizione x, f, y, g, z è continua. Questa è una proprietà estremamente importante. Quando su y metto la topologia che viene da x, cioè la migliore topologia che rende continua la funzione, allora per dire che sono una funzione da y in qualunque altro spazio topologico è continua, mi basta controllare se composta con f era continua. Non ho il tempo adesso, però provate a dimostrare questo fatto. La cosa ovvia, naturalmente, è se g è continua, la composizione è continua. La cosa da dimostrare è il viceversa. se la composizione continua, è vero che gira continua? E la risposta è sì, perché su Y ho messo la massima topologia che rendeva continua F. E naturalmente dall'altra parte ci sarà esattamente la spiegazione analoga, che vediamo domani. Quindi finiamo qua. E oggi è il 5.